Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica al sabato dopo le 17. Sono in studio con Marco Giovannelli. Ciao e ben arrivato.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, e con Marco andremo veramente questa volta a camminare su una via che ogni tanto ne parliamo. Adesso prossimamente viene così, sarà disponibile anche la guida della Via Francesca del Lucomagno, così svegliamo il segreto di cosa parliamo. Come nasce e perché questa guida?
Beh, allora, la guida è, come dire, un passaggio importante di un cammino dentro il cammino, cioè nel senso che 5 anni fa alcune persone con delle istituzioni hanno iniziato un vero cammino per la valorizzazione della Via Francesca del Lucomagno e ci hanno creduto e hanno messo insieme decine di enti lungo tutto il tratto che parte dalla Vena Ponte Trese e arriva a Pavia. Lungo questi 135 comuni, quindi, tutte le amministrazioni hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la valorizzazione di questa via. Sono state messe le prime segnaletiche, dopodiché si cominciava a vedere cosa poter fare. Io sono appassionato nella vita privata di questa dimensione, però ne ho fatto anche un pezzo di lavoro, perché ho cominciato a raccontarla sempre di più, infatti sono un po' diventato uno dei tanti punti di riferimento, no? di queste esperienze. Il passaggio è stato interessante però perché 6 anni fa l'allora presidente Maroni si appassionò, presidente della regione Lombardia, si appassionò anche lui un po' dei cammini e cominciò a mettere in cantiere dei bandi che prevedessero la valorizzazione culturale della regione. E tra questi si arrivò anche 3 anni fa a fare un bando che riguardava proprio la Via Francesca, non la Via Francesca, chiedo scusa, i cammini storici. A quel punto noi, che eravamo molto interessati, e mi riferisco alla testata giornalistica Varese News, ma anche ad altre esperienze, ci siamo messi insieme. L'allora provincia, attuale anche provincia, ma comunque insomma chi amministrava ha creduto insomma nella possibilità di aprire una collaborazione, abbiamo partecipato al bando e l'abbiamo vinto. Siamo arrivati secondi, nel bando abbiamo inserito una serie di partner importanti, partner molto qualificati. Il primo sicuramente Itineraria, che è la società che traccia la Via Francigena, che fa tutta la comunicazione per la Via Francigena, e che hanno un'esperienza diretta, perché oltre a essere camminatori gestiscono steli, gestiscono attività di comunicazione, gestiscono attività di formazione per gli ospitalieri, eccetera eccetera. Un altro ente importante fuori dal nostro territorio, perché sono quasi tutti nostri compaesani per alcuni versi, no? Mentre invece le due realtà un pochino più distanti, una è proprio questa di Itineraria, di Alberto Conte, la seconda è Terre di Mezzo. Terre di Mezzo per gli addetti ai lavori non ha bisogno di presentazione, perché non sono solo quelli che fanno la fiera, fa la cosa giusta sul consumo critico, ma è diventata la casa editrice di riferimento dei camminatori, perché loro hanno una linea di guide proprio di cammini, e è ovvio che le due cammini storici più famose sicuramente in Europa sono il Cammino di Santiago, con tutte le declinazioni, il francese, il portoghese della costa, l'inglese, il nord, eccetera, 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 verrebbe lunga un'ora, e la Francigena. Ma la Via Francesca è uno di quei percorsi, oserei dire, molto frizzanti anche nella modalità con cui è stato proposto. E poi c'è un altro tema affascinante, che comunque la Via Francesca parte dalla Svizzera, ma in realtà si va a innestare proprio sulla Via Francigena, perché a Pavia si incrociano. Pavia è di fatto un hub di cammini, perché ci arriva la Via Francesca, ci passa la Via Francigena, parte il Cammino degli Abati e tante altre cose. Quindi veniva naturale che dentro questo progetto, insieme con il sito internet, i social network, un network di relazioni a tutti i livelli, le associazioni, l'app, i materiali vari che noi stiamo producendo, nascesse una guida, una vera guida, che sarà una guida cartacea che si trova nelle librerie, sarà una guida chiaramente digitale che uno se vuole se la scarica, ma che ha un valore importante per chi cammina, perché poi il cammino non ha bisogno di guide, nel senso che uno volendo può andare. E già oggi è funzionante perché è tracciato tutto, e poi magari ne parleremo, però ecco, la guida nasce un po' da questa esigenza, I due autori siamo io e Alberto Conte, per ragioni un po' naturali, perché alla fine Alberto tecnicamente è quello che l'ha tracciata tutta nel dettaglio, con tutta una serie di esperienze anche molto belle da vedere per chi come me ne usufruiva ma non conosceva il dietro le quinte, no? C'è un lavoro che è pazzesco, cioè una cosa affascinante ma anche paurosamente faticosa. Io non invidio neanche un po' gli editor, però è un lavoro molto... per chi ha la passione è appassionante, e Alberto ha fatto tutta la parte tecnica, che poi è quella che vuol dire le distanze, le altimetrie, poi gira di qua, passa di qua, fai... mentre io ho fatto più la parte, se vogliamo, discorsiva, se si vuole la parte più della chiacchiera, no? Lui si è occupato di tutta la zona tecnica, quindi che ne so, la preparazione, lo zaino, i materiali, e io più di c'è da vedere, fermatevi qui e cose di questo genere. Insomma, era una bella esperienza, perché poi è bella perché metà è sul nostro territorio, intendo la provincia di Varese, ma una buona metà è invece fuori dalla nostra provincia, per cui c'è tutto questo tema che appena tu esci da Busto, quando arrivi a Boscate, entri davvero in un altro territorio, no? Cioè, da tutti i punti di vista, insomma.
Ecco, tu parlavi dalla Vena Ponte Tresa, però parte dalla Svizzera, hai detto prima.
Parte addirittura dalla Germania, perché parte da Costanza. Sì.
E anche questo, diciamo, Costanza e la Vena Ponte Tresa c'è su questa guida?
Allora, noi abbiamo fatto due appendici, una che riguarda il tratto svizzero, perché in realtà si parte da Costanza, ma se ci vuoi andare, perché in realtà viene appena appena toccata. E questo è un vero cammino però transnazionale, perché parte dalla Germania, seppur per 2 chilometri, insomma, passa per diversi cantoni della Svizzera e però attraversa tutto il Liechtenstein. Tra l'altro è anche abbastanza piacevole questa dimensione. E quindi c'è una sintesi molto stringata, per cui c'è tutta l'informazione che serve, perché siccome io l'ho fatta, la conosco, e ci sono tutte le informazioni che sono utili per capire, quindi le distanze, i punti tappa, quali possono essere, quali sono le caratteristiche, però ci sono 5 righe, perché la guida è una guida molto del versante italiano, ecco. Dopodiché c'è un ulteriore appendice che invece ha fatto tutta completamente Alberto Conte, perché l'aveva già scritta, e che sono le tappe lombarde della Francigena. Quindi parte da Vercelli e arriva a Piacenza, perché questo è l'altro aspetto interessante. Il progetto prevede anche la valorizzazione di questa parte, perché Vercelli, perché in realtà il territorio lombardo viene coinvolto nella Francigena da Palestro. Palestro è il primo comune. Diciamo che la tappa Vercelli Robbio, più o meno, che sono 18 chilometri, dopo una decina entra in territorio lombardo, c'è proprio un passaggio. E tra l'altro la cosa interessante di Maroni, se è appassionato ai cammini, proprio perché io lo portai a fare la tappa da Vercelli a Palestro, insomma, la prima volta tra l'altro che un presidente della Regione Lombardia andava a Palestro, quindi ci fecero gli onori, cioè mancava la banda e poi c'era tutto, insomma, fu molto divertente, devo dire. Per cui noi raccontiamo le tappe che vanno, e sono 6 tappe, quello che è estremamente interessante, questo lo dico per chi ci ascolta. Molto spesso, allora, i camminatori capiscono al volo, non c'è bisogno manco di spiegarglielo, anche se spesso sono un po' bizzarri, no? Perché per camminare hanno bisogno di andare a Santiago, insomma, però vabbè. È un altro tema, la classica polemica di come lavoriamo noi italiani, insomma, che quello che ci abbiamo fuori è sempre più figo del nostro. Per i camminatori, che magari sono meno avvezzi ai cammini, queste 2 esperienze, che sono la Via Francisca del Lucomagno, dalla Vena a Pavia, e quella da Vercelli a Piacenza, è meravigliosa, meravigliosa. Vanno fatte in 2 periodi forse un po' diversi, ma assicuro, a costo che poi mi vengano a cercare e mi sgridano di persona, è meravigliosa, perché sono 2 esperienze di una settimana intera entrambi, con un attraversamento di territori che non ti aspetti, non ci credi, cioè rimani veramente strabiliato, perché anche zone che tu conosci, e faccio un esempio per chi è varesino, dalla Vena Ponte Tresa ad andare a Ganna È un tracciato, ma di un tale bello in alcuni passaggi che non te l'aspetti. Magari hai visto il Parco dell'Argentera e dici che bello, che meraviglia, però dove dici, ma vabbè, ma per andare alla Vena è una strada pericolosissima, mi ammazzo, difficile. E invece lì parte dal lungo lago, poi viene su dall'antica tranvia, quella che partiva da Ghirla, per capirci, e risale la tranvia dolcemente, quindi non sali come di colpo vedi sulla statale che dici qui muoio, non ti accorgi nemmeno. In 5 km arriva a Catigliano Vigonago, in mezzo a questa bellezza pazzesca che è il Parco dell'Argentera, ma da lì prosegui su tutte zone ciclabili o di strade molto secondarie. E ti ritrovi all'improvviso ad arrivare a Ghirla e non ti sei quasi nemmeno accorto. Certo, sono d'accordo, sono 10 km, non è una passeggiata, ma la può far chiunque perché il dislivello è minimo e si riesce a fare bene. E devo dire che tutte le tappe hanno questa caratteristica. Forse l'unica tappa che chiaramente fai un pochino più di fatica, ma è una fatica dettata dalle città, per quanto Varese è molto piccola, è sicuramente il passaggio Varese-Castiglione, ma come in tutti i cammini c'è sempre una tappa che non ti entusiasma. Perché? Perché devi attraversare dei luoghi che non è che ti entusiasmano. Però, per esempio, quando esci da Morazzone e arrivi a Carono Corbellaro, molte persone abitano qui e non hanno mai visto Carono Corbellaro, va sicuro che è uno dei posti più belli della provincia di Varese. Cioè, una cosa che resti lì e dici, ma quando ce l'ha messa sta cosa qui? Ed è molto entusiasmante. Cioè, io devo dire, tutti quelli che poi io ne porto tante di persone, no? Perché mi piace, mi diverte, e rimangono tutti molto colpiti. È così come i Navigli, perché le alzaie sono faticosissime. Cioè, per un camminatore un'alzaia è la morte. Perché...
Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, sì, e continuiamo dopo.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione, forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stare collegato. stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui con Marco Giovannelli, stiamo parlando della Via Francisca del Lucomagno, stiamo così sottolineando la parte italiana, no? Stavi dicendo dei navigli.
Sì, perché la cosa particolare di questo cammino, se io dovessi definirlo con una parola, la parola sarebbe acqua, perché parte dal lago, noi facciamo un chilometro sul lungo lago Ceresio, quindi il lago di Lugano per capirci, all'Avena Ponte Tresa, quindi da Ponte Tresa all'Avena. Dopodiché sale, entriamo nel Parco dell'Argentera, che l'acqua è protagonista di quel parco, arriviamo a Ghirla e di nuovo il lago è protagonista, scendiamo sul lago di Varese e di nuovo il lago è protagonista, un po' meno per la verità, poi facciamo tutto l'Olona, e la ciclabile dell'Olona è una cosa meravigliosa, farla tutta tra l'altro è veramente spettacolare, da Castiglione fino a Castellanza. Dopodiché lì abbiamo un pezzo di attraversamento in una zona antropizzata pazzesca, che uno si aspetterebbe che purtroppo deve farsela tutta sull'asfalto in mezzo alle case, invece hai questo polmone verde che è il Parco dell'Alto Milanese che ti fa tagliare tutto un pezzo. C'è Buscate, c'è Cugiolo, quando si arriva a Castelletto di Cugiolo da lì in avanti l'acqua non la lasci più, perché prima si fa il naviglio grande, poi si fa il naviglio di Bereguardo e poi si arriva sul Ticino. E devo dire che l'acqua è protagonista, e a differenza dei ciclisti, che nell'alzaia del naviglio ovviamente è bellissima perché è un terreno tranquillo, libero, con una vista bella, per un camminatore è un po' pesante, no? La cosa però affascinante qual è? Che il primo tratto da Castelletto di Cugiolo è in mezzo al verde. Quando finisci il verde inizi una serie di paesini, uno più bello dell'altro, cioè è veramente bello. Certo, uscito dall'ultimo paesino, da Castinetta di Lugognano, lì ti aspetta Abbiate Grasso, e da Abbiate Grasso, diventa un po' lunga, no? Però sono tutte tappe non lunghissime, quindi facili perché zero dislivello, e poi soprattutto non c'è nessun rischio che ti perdi, perché lì la strada è dritta, proprio. L'unico limite che ha è quella che è davvero dritta. E soprattutto nel naviglio di Bereguardo questa cosa ogni tanto diventa un po' pesante, insomma. Però anche qui si spezza a metà perché si arriva a Morimondo, e l'abbazia di Morimondo merita tutto il cammino, solo lei, non solo l'abbazia direi, perché lì è tutto il paesino. E Morimondo è interessante perché c'è un sindaco che ci ha creduto molto, ci crede molto, un insegnante, e il comune ha messo a disposizione un ostello che apre proprio in questo periodo. Ora questo è un periodo un po' particolare, sappiamo, sì, per tutti i problemi che abbiamo, ma è proprio di fianco al comune, ma non per modo di dire di fianco, cioè è di rimpettaio all'ingresso dell'amministrazione. A destra c'è il comune, a sinistra c'è l'ostello, e ci sono, mi pare, una quindicina di posti letto, insomma. Oggi è già tutta percorribile la via, perché è tutta segnata ed è piena di accoglienze. Noi abbiamo fatto questo lavoro che il bando non lo prevedeva, ma l'abbiamo fatto perché non si può fare un cammino senza le accoglienze. Abbiamo 40 punti di accoglienza, alcune sono le classiche accoglienze povere che tutti i camminatori conoscono, altri sono bed and breakfast convenzionati, oppure sono piccole pensioni o piccoli hotel, ma comunque con un grande entusiasmo. E devo dire, oggi arriva già gente a camminare, perché di fatto questo è il primo, cioè un anno, quest'estate sarà la seconda estate, ma in realtà è la prima vera, perché prima se ne parlava ma non c'era nessuna promozione, poi c'era sì la segnaletica ma non era sufficiente, insomma. In questo momento sta diventando sempre più, come dire, non solo comunicato ma anche fruibile, tant'è vero che giorno per giorno o tappe spezzettate, cioè c'è chi va a fare per esempio il weekend, c'è chi se la fa, la divide a metà, fa che ne so venerdì, oppure giovedì, venerdì, sabato e domenica, oppure chi se le fa soltanto di due giorni, ma ce n'è tanta di gente, anche perché stiamo molto curando in questo periodo, no? Perché abbiamo bisogno di muovere tanta promozione, perché altrimenti il rischio è che sì, bello, ci abbiamo lavorato, e poi come tutti i progetti si svuotano, mentre invece oggi è il momento più magico, se si vuole. Oltretutto il percorso attraversa molti parchi, perché noi partiamo, sì, l'Argentera è una cosa piccola, ma entriamo nel parco del Campo dei Fiori, poi dal parco del Campo dei Fiori andiamo nell'RTO, il parco Rile Tenorio Luna, che attraversa il comune di Gazzada, il comune di Morazzone, fino ad arrivare a Castiglione, poi facciamo il Medio Luna, nella zona bassa, quindi Fagnano Luna, Olgiate, quel pezzo lì, il parco dell'Alto Milanese, molto bello, piccolo, però un parco decisamente... è un parco urbano, perché se pensiamo che sei dentro Busto Arsizio, Legnano, Castellanza, cioè il fatto che sia vissuto un parco è già una, come dire, un miracolo, però piccolo ma molto carino. E poi entriamo nel Parco del Ticino, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, perché è comunque il bacino del Ticino, oggi diventa secondo me una delle aree, dei polmoni più interessanti d'Italia, perché con l'estensione dell'area MAB alla Val Grande, a tutto il bacino del Verbano, tranne la parte svizzera, e del Campo dei Fiori, è una delle aree MAB più antropizzate in Italia, perché è facile fare un parco, che ne so, in Val d'Aosta o il Parco dell'Appennino. Sì, ci sono un po' di comunelli, ma sono uno qui, uno lì, uno là, mentre invece qui ormai noi abbiamo una continuità territoriale, che parti da Locarno, arrivi davvero a Pavia e non ti accorgi, perché è un paese dall'altro. E quindi è molto interessante. Credo che la riscoperta del camminare sia una delle opportunità migliori che abbiamo, per almeno 3-4 ragioni. La prima, perché stai bene fisicamente, non c'è dubbio. La seconda, perché comunque attiva tutta una serie di processi propri, no? Cioè, voglio dire, l'anima, il corpo e tutta la parte intellettuale dialogano tra loro come non è mai successo, perché nella vita quotidiana noi siamo molto scissi una parte con l'altra. Il cammino perché ha tutto questo fascino? Perché ti prendi un tempo per te e c'hai poco che corri. C'è chi corre che davvero corre, perché c'ha sempre le fregole e anche nel cammino le mantiene, può andare a 5 km all'ora, 5-5, ma normalmente vai a 4 km all'ora, che vuol dire che tu, se un giorno fai 20 km, ci metti 5 ore. Insomma. E questa cosa è interessante, perché ti costringe comunque, no, a entrare in relazione con l'altro, ma anche con il contesto. Il modo di conoscere quindi il territorio diventa un modo molto affascinante. E io, diciamo che tolte le ultime tappe che ho fatto poche volte, ci sono delle tappe tipo l'Avena, Ghana l'ho fatta 5, 6, 7 volte. Ogni volta è uno stupore diverso, perché magari non avevi visto una cosa, magari non avevi visto un'altra, malgrado ormai potrei, come dire, ce l'ho anche a noia, potrei anche dire dove sono le curve, insomma. E in realtà è un'altra cosa, anche perché banalmente una volta la fai che c'è un sole pazzesco, una volta fa caldo, una volta è primavera, una volta è autunno, e cambia tutto.
Sì.
L'atmosfera è un'altra. Ecco, io penso che questa cosa ci riconcilia molto con l'anima. Io penso che la parola anima sia collegata al cammino, ma ognuno la fa per i modi suoi. Cioè, la spiritualità è una cosa che viene spesso fatta coincidere con la Chiesa, no? E sì, certo che coincide anche con la Chiesa, ma c'è un anche. La spiritualità è una cosa anche laica, totalmente laica, per cui ognuno ci trova quello che vuole, ma l'anima non è una roba di Dio e basta. Cioè, io credo, e probabilmente con tutta la fatica che faccio posso anche far riferimento, no, a un'entità superiore, ma in realtà poi la risposta la trovo io, ecco. Certo, cioè, certo. La devo cercare anche dentro di me.
Sì, certe volte si cammina senza guardare, invece se uno si guarda intorno si rende conto che sta camminando in una bellezza che non è sua. Però in questa bellezza poi ti entra dentro.
Sì, insomma, sì, sì, io credo che sia anche liberatorio, e credo, non è un caso che molti autori, anche di letteratura, e molti scrittori, quando inciampano nella vita, no, che hanno un momento di grave difficoltà, penso alla Daria Bignardi, Santa degli Impossibili, è un libro stupendo, straordinario, questa donna che va in crisi, non capisce più chi è, no, malgrado c'ha i figli, malgrado potrebbe avere tutto, a un certo punto non capisce più niente, no? E questa risolve, che poi non risolve niente, ma diciamo affronta ed entra in quella dimensione che non è più la disperazione, no? Ma è di un altro genere, perché si mette a camminare. E non è che fa i cammini, si mette proprio a camminare, si prende, durante il giorno si prende un'ora, due ore, no? E attraversa la città. L'altro giorno sentivo un dirigente di un'azienda che va a casa a piedi quando può, si fa 8 chilometri dentro Milano, quindi attraversa Milano. E io lo guardavo, no? Cioè, laico, ateo, no? Completamente. E l'espressione, cioè, è una cosa emozionante, cioè trasmette non solo benessere, ma trasmette energia. Cioè, che tu dici, ma sei scemo, cioè, se sono 5 fermate di metropolitana, già ci metti 10 minuti, un quarto d'ora ad andare a casa, no? E questo ci mette 2 ore. Si prende 1 ora e mezza, 2 ore. E però lui te la spiega, cioè ti dice, questa cosa qui mi dà, cioè, mi permette di vedere le persone in un altro modo. Ecco, non è bucolico questa cosa, cioè quando uno inizia, certo deve avere quella disponibilità d'animo, perché se tu non l'apri quell'anima lì, e quella rimane confinata nei territori come gli indiani quando l'hanno messi nelle riserve, cioè se l'anima tu la apri quando va messa, ho capito, il resto del tempo, cioè messa ci stai 40 minuti, mezz'ora in una settimana, e tutte le altre ore, cioè 24 ore per 6 giorni e un giorno 23 ore.
Marco, qua il tempo sta camminando veloce, perché sì. Le domande sono tante, ma a questo punto intanto ti prenoto per la Vercelli Piacenza a questo punto. Volevo farti una domanda, ma
con piacere.
È talmente ampio poi il discorso. Senti, ritornando invece al nostro cammino, questa Francesca del Lucomagno, hai detto che adesso si è strutturato anche i punti di accoglienza, vuol dire anche il mangiare in un certo modo, no? Proprio da pellegrino. Il fatto di perché venire, meno male lei ha anche accennato nel nostro discorso, abbiamo capito perché fare questo cammino, anche se per noi di Varese è vicino a casa, però ci ascoltano anche da Novara, da altre parti, perciò la curiosità l'abbiamo messa. Non abbiamo parlato proprio di quello che si incontra di bello, cioè quello dei momenti. Cioè
al di là di questa cosa che dicevo dell'acqua, la cosa interessante qual è? Ci sono dei punti di interesse. Partiamo dall'Avena. L'Avena sicuramente è di carattere più paesaggistico. Una volta che si arriva all'Argentera, anche qui siamo ancora in un processo paesaggistico, però già incontriamo una cosa interessante, mulini, quindi un pezzo della storia. Dopodiché si arriva alla Badia di Canna e qui inizia non solo la storia, ma anche una dimensione religiosa, ma che ha un po' di epico anche, insomma, no? La Badia di Canna è carina, è un posto sicuramente in cui fermarsi. Poi si arriva a Varese, ovviamente qui la salto, ma Varese, voglio dire, basterebbe dire Villa Teplitz perché ci passi davanti, Sacromonte ovviamente, perché l'avevo già bello che bypassato. In realtà Sacromonte merita una deviazione, che vuol dire fare le cappelle e scendere. Anche lì è un'esperienza unica, perché se la becchi in una giornata bella, c'è una visione su tutta la Lombardia, per cui è un terrazzo naturale stupendo. Il Sacromonte permette anche un momento di riflessione sia religioso che laico, attraverso per esempio alcuni musei, il Pogliaghi, ma non soltanto, insomma non è solo Casa Pogliaghi, il Baroffio e anche la cripta, la basilica, comunque insomma c'è tutto un complesso che il paesino svela. Su Varese logicamente i giardini estensi e altre visioni, insomma il centro comunque della città sicuramente, volendo per chi si ferma, che ha gusto particolare, Villa Panza, insomma non è sul tracciato, però insomma quando si esce la cosa interessante è Villa Cagnola a Gazzada, senza dubbio. Parlavamo prima di Carono Corbellaro, che è un posto straordinario, Castiglione Luna con tutto quello che viene, perché Castiglione è un punto tappa, ma è importante perché c'è Masolino da Panicale, la Collegiata ovviamente, ma c'è anche tutto Palazzo Branda, e da soli meritano davvero tutto il cammino queste cose qui. Poi lungo la Valle Olona c'è tutta l'archeologia industriale, lì non visiti nulla, sì è vero, ti puoi... Diciamo l'altro primo punto dove merita una sosta è Torba, il monastero di Torba. Da tenere conto che la via Francesca del Lucomagno ha 4 beni UNESCO, 2 in Svizzera e 2 in Italia, i 2 sono il Sacromonte e il monastero di Torba con Castelsebrio. il monastero di Cairate per chi vuole fare una piccola deviazione, e poi si arriva a Cugiono. Cugiono c'è questa villa spettacolare che è il secondo parco dopo Monza recintato d'Italia, di Lombardia, scusate, non d'Italia, perché se prendiamo i parchi romani altro che i nostri sono piccolini. E da qui si arriva a Morimondo, che merita anch'essa una visita senza dubbio, e poi Pavia, tante cose, io dico basterebbero tre, perché poi San Pietro in Ciel d'Oro è importantissima, perché c'è quest'arca pazzesca dove è sepolto Sant'Agostino, che è uno dei grandi della Chiesa, e che da sola resti ammaliato, cioè la conoscono poche persone, ma questo è un guaio, devo essere sincero, prima della Francigena almeno io lo conoscevo, e poi dopo vabbè c'è il Ponte Coperto, c'è il Duomo, e poi la città è bella, perché Pavia sicuramente è il punto di approdo più interessante, perché è una città piccola però tutta raccolta, ma con il fascino di una città attraversata da un fiume, ecco, Borgo Ticino da una parte e la città storica di Pavia.
Senti, in due parole così chiudiamo, perché venire a camminare sulla via Francisca del Lucomagno?
Ma guarda, la prima, diciamo, ci sono almeno due motivi. Il primo motivo è che è facile, è davvero facile, cioè se noi togliamo un pezzo di una tappa che ha un dislivello, perché da Ganna si sale a Valicci e si scende a Brinzio, per cui c'è un 300 metri di dislivello, la via è tutta in piano, per cui è davvero semplice percorrerla. E il secondo motivo è perché ci permette di conoscere un pezzo di Lombardia che è veramente rigogliosa ed è ancora piena di un fascino che se la attraversi non te ne rendi conto. Cioè l'altra grandezza del cammino è questa proprio, tu entri in zone che non te l'aspetti. Non te l'aspetti perché sono diverse per correre a piedi, e io credo che questi siano due motivi. E poi ce n'è un terzo, chiaramente semplice, che da qualsiasi zona di cui parlavamo, che possa essere Milano, che possa essere Novara, che possa essere qualsiasi zona, abbiamo collegamenti che sono molto molto facili, cioè prendi il treno, arrivi a Varese e poi da Varese c'hai mezz'ora per andare alla Vena Ponte Tresa in bus, e quindi arrivi di fatto dove parte con molta facilità. Chi addirittura arriva dalla Svizzera, se sei a Lugano prendi il trenino, fai Lugano Ponte Tresa e parti, o parti da Lugano. Io dico che la cosa più affascinante di tutte è esci di casa e cammini, per cui mi immagino anche uno da Luino che voglia fare la stessa cosa, non è che devi partire da Lavena Ponte Tresa. Certo, se parti da Lavena Ponte Tresa è molto più facile, perché abbiamo previsto, come per tutti i cammini storici, una credenziale del pellegrino, che è un passaporto dove vengono apposti i timbri in ogni tappa, e a Pavia, proprio grazie agli agostiniani, alla loro condivisione con il nostro progetto, c'è un testimonium, che è un documento che dice hai fatto il cammino della via Francisca del Lucomagno. È un documento che chiaramente ha un valore simbolico, certo, per chi lo percorre, non è che c'è un valore legale. Che certo, lo porti. Certo. Però è interessante perché... devo dire, io l'altro giorno guardavo, insomma, comincio ad avere 6-7 credenziali per i cammini che ho fatto in questi anni, e comunque ogni volta che le riguardi ti emoziona, perché poi ognuno di quei luoghi hanno significato delle cose, posti dove eri felice, posti dove eri spaccato, posti dove magari eri perplesso che ce l'hai fatta ad arrivare, o posti dove magari ti domandi ma perché devo fare tutta questa fatica, insomma, cioè quando...
Va bene, allora questa risposta ce la faremo alla prossima puntata.
Con grande piacere, perché anche se solo riusciamo a portare un'altra persona a camminare, e devo dire che io sulla Francigena ne ho portate qualche centinaio, ormai sono felice come una Pasqua, perché secondo me ci cambia la vita.
Ok, è bello. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
E buon cammino.